ma mi preme in qualche modo sottolineare le ragioni che sottostanno a questa feconda appunto partecipazione diacono, ma credo soprattutto nella sinergia tra ricerca filosofica, indagine storica e discussione pubblica, che è possibile rintracciare appunto una comunanza nei tempi fra il lavoro appunto, di ricerca di Maurizio Iacono e il lavoro che la Fondazione San Carlo sta portando avanti. In qualche modo, come si può dire, tentativo di elaborazione di una concezione della storia della filosofia, di una metodologia della storia della filosofia, non intesa come ricerca erudita o come forma di sapere antiquario, ma come riflessione critica sui processi di costruzione della realtà. Ecco allora perché, per esempio, una delle questioni che più ha attraversato la ricerca di Iacono è stata quella del contesto, il tema del contesto. Visto appunto che in numerosi anni si è impegnato in una ricerca filosofica sul significato epistemologico del punto di vista, del ruolo dell'osservatore, che è appunto contemporaneamente interno ed esterno, soggetto e oggetto, capace allora appunto di vivere nei mondi intermedi. Mondi intermedi è un tema che è particolarmente al cuore della ricerca di Iacono, su cui qui appunto ha parlato, soprattutto in occasione della conferenza d'apertura del ciclo su piccole regioni. Appunto questa capacità in qualche modo di vivere nella compresenza di più universi, termini tali che l'immersione di significato in un universo di significato non implica l'esclusione di altri universi di significato. Ecco, tutto ciò appunto a partire dal problema del contesto, del problema del punto di vista, ecco, tutto ciò ha rilevanti implicazioni per appunto la filosofia, l'epistemologia, le concezioni della scienza e le teorie del linguaggio, ma anche per le teorie dell'identità personale e per la filosofia politica. Ecco allora a questo punto, per esempio, la rilevanza di questi temi per la riflessione sullo statuto delle idee di verità e di universalismo. Una riflessione critica che appunto sottolinea la necessità della distanza, del distacco, della mediazione, che permette allora di problematizzare ogni forma di cristallizzazione e di conformismo che è tipica delle situazioni irrigidite. Mi sto appunto avvicinando al tema che oggi sarà al centro della nostra attenzione, perché appunto questa è la forma tipica con cui Iacono procede le sue ricerche ed è quella che in qualche modo noi come Fondazione San Carlo cerchiamo di promuovere, cioè la forma, come si può dire, del domandare intesa come carattere essenziale della filosofia. In qualche modo non limitata al piano teoretico, ma che si estende in qualche modo alla dimensione etica e politica, ovviamente osservata da un punto di vista teorico, schiacciata su ciò che riguarda il contemporaneo. Si incrociano così allora i concetti di storia, di autonomia, di potere, appunto temi caratteristici del lavoro di Iacono, proprio per cercare di indebolire ogni forma di cristallizzazione della realtà. Ecco allora appunto che Iacono ci invita a notare che i processi di naturalizzazione, cioè di trasformazione di ciò che è storico, del dato storico in un dato naturale, come se fosse sempre esistito. Ecco, questi processi di naturalizzazione si radicano effettivamente in una necessità umana, in una dimensione antropologica, che è quella di rassicurazione. Però questo chiaramente comporta un problema, che è quello che ci impedisce di pensare di poter vivere in un'altra condizione rispetto al dato contemporaneo. Ecco allora appunto che qui ritorna la correlazione tra piano teoretico, etico e politico, cioè il problema del contesto, il problema del mondo intermedi e naturalmente questa idea, diciamo, di rivalutazione dell'immaginazione politica. Ed ecco allora appunto il motivo per cui lo smascheramento dei processi di naturalizzazione è uno smascheramento di ogni dogmatismo che pretende di dare di sé un'immagine naturale, legittima, cioè di presentarsi come ciò che è sempre stato, nascondendo invece la propria storicità, la propria artificialità. La ricerca di Iacono ci invita quindi ad avere un sospetto sulle origini delle idee dominanti, alimentare quindi la pratica della diffidenza. In questo allora consiste la possibilità di controllare che le forme di conoscenza non si trasformino in dogmatismi lontane da rappresentare la verità del reale. Ecco allora il tema del feticismo. Ritorna qui una riflessione che ha caratterizzato una grande parte del pensiero europeo fin dal Settecento e che ha caratterizzato anche molta parte del pensiero filosofico del Novecento. Una questione che Jacopo aveva già individuato molti anni fa, ma che ritengo sia tornata nuovamente attuale, una questione appunto che è esplicitamente narrata dal sottotitolo di questa conferenza. L'idea di merce come feticcio. Ed è allora su questo tema che lascio a Jacopo la parola.
Grazie, allora, per la presentazione. Sono contento di essere qua, insomma, mi sento un po' in famiglia ormai alla fondazione, quindi è un piacere, insomma, poter così abusare della vostra pazienza, insomma, per affrontare qualche tema. Insomma, oggi volevo un po' sollevare qualche questione, insomma, se volete, di un vecchio tema. Il titolo è L'illusione del desiderio, non so se riuscirà a sviluppare questi due, tutti e due i concetti, insomma, ma vorrei un po' ripartire e proporre, farmi un po', insomma, mi sono fatto, volevo fare questa domanda, insomma, ecco, se il feticismo delle merci descritto da Karl Marx funziona ancora, se ha senso e come, insomma, tenendo anche conto del tempo che è passato, e anche poi tutto sommato di un certo, come dire, una certa acquiescenza, silenzio su questo argomento, in particolare su Marx, giocata molto non sul fatto che venga mai censurato, ma sul fatto che, voglio dire, oggi non si censura, e per provare già a censurare un po' metterlo da parte, domesticarlo, insomma, dimenticare un po' la parte corrosiva poi del discorso di Marx, che a me pare ancora, e non solo a me naturalmente, incredibilmente attuale. Partirò proprio dall'inizio, letteralmente, per la critica dell'economia politica, questo che Marx scrive nel 1859, e che è un po' l'inizio della sua teoria, diciamo, della parte matura della riflessione di Marx, che Marx stesso poi ripete come leitmotiv, insomma, come inizio, proprio nel Capitale. L'inizio è lo stesso, addirittura nel Capitale cita per la critica. È una cosa banale, ma brevissima, perché comincia così il testo. Cioè, a un primo sguardo, la ricchezza borghese appare come una enorme raccolta di merci e la singola merce come sua esistenza elementare. La domanda è, ancora ci appare il mondo come una enorme raccolta di merci? È cambiato qualcosa da questo punto di vista? È ancora così? La risposta ovvia è sì. Probabilmente Marx non avrebbe mai nemmeno sospettato come questa raccolta di merci è diventata una cosa, lui aveva parlato del mercato mondiale, ma insomma, così gigantesca e così enorme, diciamo, e come la marcia verso la mercificazione delle cose, come dire, sta arrivando a livelli quasi così, non dico assoluti, ma insomma, ecco, non siamo molto lontani. Non posso non fare riferimento al fatto che ieri abbiamo votato per un referendum che poneva fra le domande la questione, che è una delle questioni, se un elemento come l'acqua può essere considerato un bene comune oppure una merce, perché di fatto si è votato su questo fondamentalmente, e cioè se alcuni elementi come l'aria, l'acqua, cioè quelli che dovrebbero essere beni comuni, si possono considerare merci oppure no. Cioè, siamo ai livelli limite, diciamo così, della questione della merce. Ed è questo un problema mondiale, non è solo una questione italiana. E solo qualche giorno fa avevo scritto un articolo su un giornale toscano, ogni tanto mi capita di scrivere sul terreno, commentando un paio di notizie che sono insomma un po' significative, piccole notizie, ma insomma probabilmente le cose che ho descritto, che ho discusso e che sono accadute a Livorno, probabilmente accadono a Modena, accadono dappertutto. Erano due cose, spuntavano nella stessa giornata. Una, alcune ragazzine di 14-16 anni pizzicate dalla polizia a rubare nei negozi di moda. È un po' diffusa, c'è sempre stata. Non è questo il punto. Il punto è che però c'era la stupefazione di queste ragazze del fatto che sono state pizzicate e del fatto che in fondo uno si domanda perché hanno bisogno di rubare. Non lo fanno certo perché non hanno da vestirsi. Non è un problema di bisogno, è proprio un problema di desiderio. E cioè l'idea che bisogna arrivare un po' in questa nostra cultura del gratta e vinci, vuoi fare prima, e insomma queste ragazze a Livorno si organizzavano in gruppetti e facevano un'operazione di, perfino stupefatte, perché era quasi... che una situazione per certi aspetti anche un po' paradossale. Da un lato c'è l'idea di accaparrarsi della merce senza pagarla, quindi di scavalcare il processo dello scambio come fosse un diritto. Dall'altra c'è il problema del desiderio. Dov'è che si va a rubare? Nei negozi di moda, per avere la gonna o le scarpe o il vestitino. Cioè c'è questo gioco che è al di là del bisogno, come dicevo, ma è il desiderio. Poi c'è un'altra notizia. Sempre a Livorno, in questo caso, ben sette supermercati sono stati pizzicati con la merce scaduta. Uno naturalmente si domanda, forse sono troppe le merci, non le controllano, questo non toglie molto la responsabilità. Però è una cosa interessante, uno potrebbe avere anche il dubbio e dire, ma non è che poi oltre a fare questo cambiano le scadenze, perché ovviamente il pensiero gira. E anche qui siamo nel mondo delle merci. I supermercati cosa sono? Sono quei posti dove uno va lì, magari ci va col bancomat, non tocca nemmeno il denaro e normalmente compra il doppio delle cose che gli servono. Anche lì il desiderio sovrabbonda chiaramente sul bisogno. Il primo io, ciascuno di noi, non può resistere, non c'è niente da fare. È impossibile, quasi impossibile andare a un supermercato e non comprare più o meno il doppio delle cose che servono. Perché è un meccanismo naturalmente. E il problema della merce scaduta è interessante perché il grande problema delle merci, è, specialmente quella alimentare, è proprio la tenuta, cioè la durata, chiaramente. Ecco. In realtà il fatto che ci sia una scadenza implica, ti fa ricordare come queste cose sì sono merci, ma che sono anche oggetti legati ai bisogni, eccetera. E questo per dire come in realtà sono piccole cose, piccole esperienze, però come in qualche modo si ripropongono in qualche modo la domanda in che mondo noi viviamo. C'è un grande spreco di discussione, anche giusta e giustissima, sul problema delle relazioni umane, la grande sensibilità verso questo, il rapporto con i bambini, qui facciamo filosofia con i bambini. Abbiamo questo continuo problema di considerare o più o meno corretto tutto ciò che facciamo in quelle che chiamiamo le relazioni umane, ma diamo per scontato che poi in realtà noi viviamo in un mondo delle merci. E il problema posto da Marx era il fatto che nelle merci di solito noi vediamo, poi ci tornerò, vediamo e non vediamo nello stesso tempo quelle che sono relazioni umane. Questo vederle e non vederle pone molti problemi, soprattutto pone il problema accennato da Carlo Altini prima, cioè porta il problema della perdita del senso di critica che noi abbiamo se accettiamo le cose così, se pensiamo che le merci siano delle cose naturali da accettare. Ma la seconda domanda che andrebbe fatta oggi non è solo questa: cosa sono le merci, che rapporto che abbiamo noi, è valido Marx, è anche un'altra: è possibile avere un atteggiamento critico nei confronti del sistema delle merci che non sia moralistico? Perché anche questo è un problema, perché esiste una storia di critica delle merci che però spesso in qualche modo ha avuto sempre una certa impronta di tipo moralistico, come se ci fosse altrove qualcosa di puro, di giusto, che ci può salvare da questa situazione. Non io penso che non ci si debba salvare da queste situazioni, ma non vorrei, ecco, non mi sento fra quelli che hanno bisogno di fare una critica, per così dire, fondamentalista o parafondamentalista rispetto alle merci, perché questo secondo me non ci aiuterebbe a mantenere il senso vigile e il senso critico rispetto alle merci. Allora io partirei da qualche dato, da qualche elemento di tipo teorico su questo gioco fra beni, cose e merci. Cosa c'era prima di Marx? Prima che Marx teorizzasse il carattere di feticcio della merce nel capitale. Se noi prendiamo uno dei padri dell'economia politica, Adam Smith diceva delle cose di grandissimo realismo, molto apprezzate, ancorché criticate da Marx. Perché a un certo punto, con grande realismo, Adam Smith poneva un problema. Quando Adam Smith operava, siamo grosso modo nella seconda metà, attorno alla metà e seconda metà del Settecento, era grande l'interesse in Occidente per l'America, per il mondo americano, anche per il mondo africano, c'era il problema del colonialismo, la schiavitù, e quasi tutti i filosofi avevano come punto di riferimento, anche quando andavano a lezione, facevano lezioni per esempio anche di filosofia morale, come in questo caso faceva Adam Smith a Glasgow, avevano il problema di capire come funzionava a livello comparativo il rapporto fra il cosiddetto mondo dei selvaggi, scoperto in America, ma anche in Africa, e il mondo occidentale. È da lì che nascono poi le teorie del progresso, attraverso metodi comparativi che ci facevano vedere come noi occidentali, in qualche modo, gli occidentali lo pensano ancora oggi, nonostante tutto, nonostante una certa ipocrisia, si considerano e siano superiori rispetto alle altre civiltà, in particolare a quella dei cosiddetti selvaggi americani. Il Settecento è già l'epoca in cui il selvaggio diventa primitivo, cioè l'uomo delle terre, silvestre, l'uomo delle selve, diventa l'uomo dei primitivi, cioè l'uomo dei primi tempi. Diciamo, nasce un po' il connotato di arretratezza. Essere selvaggio non occidentale significa essere arretrati, non essere cresciuti nel tempo. Nasce questa idea del progresso, però ancora nel Settecento questa cosa è vissuta in modo estremamente contraddittorio. E infatti troviamo nel padre dell'economia politica, in Adam Smith, una visione molto più contraddittoria e molto più realistica, perché lui dice, si rende conto benissimo, è un lettore di Rousseau, legge il discorso sull'ineguaglianza, ne prende le istanze ma l'accetta anche nello stesso tempo, capisce che c'è qualcosa di importante in quel discorso, e in quel discorso Rousseau dice che il primo che disse quello che è mio e trovò un'altra persona tanto stupida o qualcosa del genere da accettare questa cosa, creò la proprietà privata, quindi la diseguaglianza eccetera. Adam Smith ha letto questo e naturalmente si pone un problema. Siamo nell'epoca ancora non della grande industria ma della manifattura, ma già nella manifattura c'è una divisione del lavoro talmente sviluppata che lui dice l'operaio delle manifatture, quello per esempio inglese ma non soltanto, è costretto a istupidirsi, ed è costretto a istupidirsi perché è costretto a fare sempre la stessa cosa nel lavoro, perché la potenza della divisione del lavoro sta nel fatto che ciascuno deve fare sempre la capofitica dello spillo, fa l'esempio tipico della fabbrica di spilli, un altro fa un'altra cosa e dovendo ripetere sempre lo stesso lavoro, e dice, in realtà istupidisce la sua intelligenza, cosa che non accade ai selvaggi americani, perché il tipo di vita che fanno i selvaggi americani, che se ne voglia dire, è un tipo di vita che invece spinge verso l'intelligenza, perché i cosiddetti selvaggi americani sono costretti nella loro vita a variare le loro facoltà, le loro attività, perché dovendo fare molte cose, non sempre la stessa, attivano la loro intelligenza. Quindi in realtà, se dovessimo, lui dice, paragonare, comparare, diciamo, coloro che sono nella scala più in basso della società capitalistica, cioè l'operaio manifatturiero, costretto a lavorare magari 14 ore al giorno, sempre facendo la stessa cosa, e i cosiddetti selvaggi americani che invece vanno a caccia, si muovono, sono contadini, lavorano e variano la loro attività, sicuramente vince, è preferibile il selvaggio americano. E allora si domanda, cos'è che rende preferibile la società capitalistica? E qui è interessante perché con grande realismo Adam Smith dice che la società capitalistica è preferibile perché è capace di produrre una maggiore abbondanza di beni. Ed è la maggiore abbondanza di beni che rende questo preferibile, perché anche il più, come dire, sfigato degli operai, così inebetito dal lavoro, sempre uguale a se stesso, dispone di un'abbondanza di beni superiore ai più, come dire, osannati re, dice lui, africani o americani. Cioè, in realtà, sono le cose che hanno la meglio, e il gioco che emerge nel modello di Adam Smith è il modello per cui tu ti sacrifichi e puoi anche inebetirti, perché in cambio di questo avrai molti beni. Ed è ciò che rende appetibile ancora oggi il mondo occidentale, i beni. E in questo gioco di scambio fra cose e relazioni che emerge chiaramente, tanto è vero che nel 1857-58, quando Marx scrive quelli che diventeranno, oggi diventati libri illeggibili all'università, non credo che nessuno li fa più portare, perché sono considerati che le cose sono molto cambiate, non perché Marx, ma perché è difficile, questo è piuttosto deformante, i cosiddetti Grundrisse, i lineamenti fondamentali della teoria, sono i suoi appunti, dove a un certo punto Karl Marx è, partendo dal concetto di lavoro di Adam Smith, dice, ma Adam Smith ha un concetto di lavoro come sacrificio, perché dice che in fondo il lavoro che cos'è? È un'attività che viene in qualche modo data in prestito dall'operaio, o venduta a tempo dall'operaio al padrone, e lui però la concepisce come un sacrificio del tempo, del riposo e della felicità. Per cui Adam Smith identifica la felicità con il riposo, un po' come noi che tendiamo a identificare il tempo, non c'è niente di nuovo, il tempo libero col riposo, e considera il lavoro come attività di sacrificio. Marx dice, Adam Smith ha ragione se questo lo determiniamo storicamente, perché nella società capitalistica è così, ha torto se questo diventa un discorso antropologico generale, cioè se si pensa di concepire l'attività lavorativa soltanto come rinuncia alle proprie attività, ai propri interessi necessariamente, e quindi come quel sacrificio che ti viene compensato da che cosa? Dal denaro, attraverso cui tu puoi utilizzare il tuo tempo di consumo attraverso le cose. Quindi noi già con Adam Smith ci troviamo in questo dilemma. L'Occidente è molto tecnologico, molto produttivo, sfrutta. Oggi l'operazione avviene in campo mondiale, ma nello sfruttare produce quel desiderio tale per cui le stesse vittime, spesso, come sempre avviene, nel ruolo della vittima, preferiscono scambiare questa condizione con l'abbondanza di beni. E questo lo vedete come condizione generale. Come mai Modena non si trova una città, non si trova, almeno io non vedo Modena, e ci viene il sorriso, nel senso che è perfetta, nel senso che Modena, prima lo commentavo un po' ironicamente, ma è vero, è difficile trovare un palazzo scostato dove non c'è intonaco. Se andate a sud, quasi tutti, ci sono moltissime case senza intonaco, ma tutte con, quasi tutte con l'aria condizionata, con la cosa esterna all'aria condizionata e naturalmente con la parabolica. Perché è tipico delle società più benestanti avere tutti i gradi naturali, nel senso che prima si intonaca la casa e dopo si mette la parabolica, mentre è tipico delle società meno ricche e meno abbienti fare il salto della guaglia e attivare ciò che ho desiderio, che diventa un bene rispetto al bisogno. Non è vero il contrario, è proprio un errore pensare questo. Nel senso che è uno dei grandi paradossi proprio delle merci e del nostro sistema, del nostro modo di concepire questa cosa. Da dove deriva questa idea del primato della cosa? Questo è interessante perché Adam Smith lo fa derivare, cioè in realtà gli viene da un trattato bellissimo e importante, che però si porta dietro tutto questo, che è il secondo trattato sul governo di John Locke. Perché il secondo trattato sul governo di John Locke, famoso perché è lì che si determina in senso borghese il fatto che uno è proprietario per il fatto che lavora, perché è lì che Locke dice: dov'è che la ghianda di chi l'ha raccolta? A chi appartiene la ghianda di chi l'ha raccolta? A proprietario del vero, a chi l'ha raccolta? A chi l'ha raccolta, perché ha fatto l'attività di raccoglierla. Quindi è il lavoro che determina l'attività. Questa operazione, che è fortemente antifeudale, in realtà però produce il fatto che viene a identificare il lavoro con la proprietà. Per cui nel secondo trattato del governo, proprio per questo non so poi, il vero grande problema sarà il fatto che ciascuno viene riconosciuto nelle sue relazioni umane in quanto è proprietario. Cioè è, perché si è in quanto si è riconosciuti, nella misura in cui si ha. Quindi la determinazione dell'avere, cioè dell'avere delle cose, l'essere proprietari, è quello che ti determina naturalmente poi il riconoscimento con gli altri. Bisognerà aspettare molto tempo prima di ripensare questa cosa e di pensare che il punto di vista degli altri può essere determinante per la tua identità. Perché il modello moderno, cartesiano, locchiano, è quello per cui l'identità viene costruita da un rapporto solitario fra io e il mondo. Cartesio nel pensare se stesso, Locke nel determinare questo tipo di situazione. Robinson Crusoe naturalmente sarà il mito letterario che diffonderà come modello, a livello oggi diremo mass mediale, questo tipo di concezione. Questo prima di Marx, ma dopo Marx, dopo che Marx ha fatto il Capitale e soprattutto nel Capitale ha fatto questo capitoletto, questa sezione del primo libro e del primo capitolo, che è il carattere feticcio della merce, cosa è successo? Chi ha influenzato Marx? Sicuramente molti filosofi, sicuramente. Per esempio, il carattere feticcio della merce ha certamente influenzato un autore come Georg Lukács, in un testo degli anni 30, che è Storia e coscienza di classe, che è diventato un testo molto importante, e poi dopo di lui, in campo filosofico, probabilmente la scuola filosofica che ha più recepito del carattere feticcio costruendone proprio una filosofia è quella nota come la scuola di Francoforte. E non c'è alcun dubbio che Horkheimer, Adorno da un lato e poi Walter Benjamin dall'altro e poi altri, soprattutto loro, hanno recepito fortemente. È inconcepibile un libro scritto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli ebrei Horkheimer e Adorno, fuggiti non solo dalla Germania nazista, ma poi perfino dalla Francia, quando la Francia era occupata dai tedeschi, è finita negli Stati Uniti, i quali però vedono negli Stati Uniti qualcosa che non hanno. Non solo vedono il carattere industriale massmediale mercificato, ma addirittura, molti hanno criticato questa cosa, vedono nel nazismo un carattere radicalizzato di questo modello. E non che non vedano le differenze, però colgono questa cosa e scrivono negli anni 40 la dialettica dell'illuminismo, testo straordinario, rifiutato da molti con orrore, amato da altri, perché è un testo estremamente radicale, dove i viaggi di Odisseo, di Ulisse e di Desante diventano l'espressione di che cosa? Di questo modello borghese che loro criticano da un punto di vista di sinistra, ma anche aristocratico nello stesso tempo, che è la ragione calcolante, cioè l'idea della razionalità calcolante, strumentale. Loro non possono accettare questo modello. In modo diverso, ma parallelo, Walter Benjamin, morto suicida perché convinto in Spagna, mentre fuggiva, che sarebbe stato catturato dai nazisti, e Walter Benjamin, in sostanza, quando si suicida, stava scrivendo un libro, stava operando, che poi, di cui sono stati poi pubblicati i frammenti di Trovati in Passaggi di Parigi, dove l'elemento centrale è proprio Marx, il Capitale e la discussione sul feticismo delle merci. Una cosa su cui si glissa molto oggi. Benjamin è molto letto, molto studiato, ma non c'è alcun dubbio che è inconcepibile anche un'opera famosa come l'opera d'arte nella sua tipologia tecnica senza l'interpretazione che Walter Benjamin dà. Di Marx. E dopo, negli anni 60, un testo che ha ripreso fortemente la critica del feticismo è un testo diventato poi quasi un'icona, ancora oggi molto radicale, molto discutibile, ma che per molti giovani ancora, per molte persone un'icona, è La società dello spettacolo di Guy Debord. Situazionismo, grande movimento, nasce e vede realizzate le cose scritte in questo testo nel 68, poi il situazionismo non regge perché la radicalità è tale, ma sicuramente La società dello spettacolo è un testo di grandissimo interesse, perché lì si sostiene che il carattere di feticismo delle merci di Marx arriva fino allo spettacolo, cioè il meccanismo del feticismo delle merci fa sì che tutto diventi spettacolo. La merce che si fa vedere diventa il mondo che si fa vedere in qualche modo, e quindi è un mondo che diventa tutta apparenza, eccetera. Infine, una radicalizzazione forte di questo testo, già radicale, quindi ha suscitato obiezione naturalmente, è certamente Baudrillard, diciamo Baudrillard con la sua teoria del simulacro. E da ultimo, devo dire, l'ho ripreso in mano per fare questa conferenza, un testo che è stato ripreso abbastanza recentemente, siamo negli anni Ottanta, che ha ridiscusso il carattere feticistico della merce, è Jacques Derrida, Spettri di Marx, un libro che lui ha fatto negli anni Ottanta, diciamo molto meno discusso e molto meno letto dei grandi temi che l'ottimo Derrida naturalmente ha posto nelle sue interpretazioni di Heidegger. Io l'ho riguardato perché per capire effettivamente c'è un'interpretazione che ora voglio in parte riprendere e, se è possibile, piano piano ridiscutere. Qual è il punto del carattere di feticismo della merce? Per me è un testo importantissimo, perché io, cioè, anche le stesse cose, l'illusione del sostituto, queste cose qui non l'avrei potuto scrivere, ripensandoci poi, quando uno le scrive poi ci ripensa dopo, sarebbero state inconcepibili, perché il grande problema del carattere feticismo adesso, poi lo vediamo, è il fatto che noi proiettiamo nelle cose quelle che sono relazioni sociali, e non ci accorgiamo di questo, secondo Marx, cioè vediamo vediamo e non vediamo quelle che sono, lui dice, le relazioni sociali, cioè è come se noi operassimo un processo di sostituzione. Per questo è così importante, noi sostituiamo in qualche modo alle relazioni sociali i rapporti fra cose. Ecco, detto ora in modo, poi lo vediamo un attimo, ecco, senza... Ora, quello che io sostengo è che il problema della merce è in Marx non soltanto una questione di relazioni sociali, e neanche un problema esclusivamente di critica sociale. Io penso che la cosa, come dire, affondi le sue radici in un problema cognitivo. È una questione di conoscenza. Perché noi attribuiamo alle cose qualità che appartengono alle relazioni umane, operando una sostituzione, come dicevo prima, di cui non ci rendiamo conto. Che cosa voglio dire con questo e qual è il punto? Perché affonda nella sua condizione cognitiva? Oggi forse ci possiamo rendere un po' meglio conto di queste cose, perché anche dal punto di vista neurofisiologico ci sono degli studi di un certo interesse che ci potrebbero aiutare a capire perché la questione in parte è cognitiva. Perché nella merce, chiaramente, tu non vedi soltanto la cosa, ma è proprio il suo carattere di attrazione desiderante che ti sposta la questione, perché è legata... non ti fa vedere, ti fa vedere nel suo tempo le relazioni sociali. Spesso mi capita di fare un commento di una pubblicità intelligente. Di solito le pubblicità non devono essere, tra virgolette, intelligenti, perché devono, come dire, un pubblicitario sa che deve raggiungere, secondo la merce, il maggior numero di persone possibile, quindi deve essere un po' standard. È evidente che se si deve vendere un detersivo, magari uno di quelli lava i pavimenti, il modello è quello schiavile della donna, perché la donna, magari una bella donna, che però sta lì con la scopa che pulisce, perché devono vendere, solo che il target è quello, quindi è un modello fondamentalmente conservatore, salvo eccezioni. Ce n'era una interessante che riguardava delle scarpe, ma perché non era legata alle scarpe ma alla carta di credito, mi pare di ricordare, in cui diceva c'era un paio di scarpe molto bello e una donna a distanza le guardava e poi una voce di sottofondo che diceva: questa donna troverà almeno 4 motivi per comprare le scarpe. L'ho trovata interessante perché è esemplificativa del ruolo della merce. In fondo le scarpe sono un oggetto utile, perché noi abbiamo bisogno di camminare con le scarpe, ma non le compriamo mai perché è un oggetto utile, ma perché dietro c'è una dimensione estetica, seduttiva, di relazioni, cioè la compriamo perché c'è una dotazione di feticismo dentro di sé, che è anche piacevole e attraente. Quindi le relazioni sociali, naturalmente noi ce le giochiamo direttamente in queste cose in modo assolutamente spontaneo, senza assolutamente rendercene conto. Quando mi è capitato di fare una lezione a un'importante azienda di filosofia, mi è successo anche questo, un'importante azienda, diciamo, di moda, lo sapevo, ma lì ho percepito con mano come le cose che sicuramente voi desidererete avere fra 2 anni e non potrete resistere nell'averlo e pensate, erano già state pensate 2 anni prima dalle ditte produttrici. Cioè, non sto dicendo niente di nuovo, ma è questa cosa interessante vederla in questo gioco fra bisogno e desiderio. Quanto più sono soddisfatti i bisogni, l'elemento desiderante, che non riguarda necessariamente automaticamente condizioni di ricchezza o di povertà, ma l'elemento assolutamente desiderante diventa dominante rispetto al bisogno, perché noi siamo esseri simbolici e culturali. Ecco perché è un fatto cognitivo, non soltanto sociale. E che qui non sto giustificando le merci, sto dicendo che il tipo di fascinazione per cui spesso si giustifica nell'assoluto le merci e il modo di usare anche gli uomini con merci deriva da questa dimensione. Marx dov'è che aveva colto questo tipo di problema? Certamente, prima di parlare del carattere feticismo delle merci e prima ancora di arrivare a quella che lui considera la sua teoria, che è la teoria del valore, l'aveva già vista attorno agli anni 40, siamo nel 1845, in un testo che diventerà, che è famoso, e che è l'ideologia tedesca. Perché nell'ideologia tedesca Marx e Engels, un testo che Marx non ha mai pubblicato, gli serviva soltanto per criticare una forma idealista, perché lì per la prima volta Marx e Engels usano il termine in modo esplicito, chiaro, teoricamente definito di ideologia. Ma come lo definiscono? Perché modificano il concetto. L'ideologia è inventata da un ideologo francese che è Detieu de Tracy, che in realtà nasce come studio delle idee, è un memoir che lui fa. Invece Marx e Engels cambiano il concetto, il significato del concetto. E ideologia e Marx e Engels non significa quello che noi intendiamo a intendere adesso, perché non succede, cioè partecipazione consapevole a una concezione del mondo. È l'esatto contrario. Per Marx ideologia significa partecipazione inconsapevole alla visione del mondo. Quella che noi abbiamo come ideologia è una visione del mondo di cui non siamo assolutamente, che vediamo o non vediamo in un certo senso, che ci sembra ovvio, perché noi tendiamo a naturalizzare. E infatti non è un caso che proprio in quel testo lui dice alcune frasi famose, non è la coscienza che determina l'essere, ma è l'essere che determina l'essere, ma ancora di più, le idee dominanti, dicono Marx, sono le idee della classe dominante. Intendendo con questa distinzione che appare sottile, non è solo una denuncia sociale, è il fatto che noi perdiamo il senso della parzialità della genesi di queste idee dominanti, che appartengono a una classe, secondo me quindi sono parziali, e ne accettiamo la generalizzazione considerandola come dominanti. È una delle ragioni per le quali noi tendiamo ad accettare nella nostra cultura, un problema più generale questo, cose che appartengono, sono parziali e che noi consideriamo assolutamente come naturali, ovvie, scontate. Permettetemi di fare un esempio semplice, che mi capita di fare, qualcuno l'avrà già sentito, ma lo devo rifare perché è semplice. Lo trago da l'esempio dell'omosessualità come fatto da acquisire come concezione in un modo o nell'altro. Ricordo sempre un film che raccontava della storia di un omosessuale che si scopre omosessuale dopo che in una provincia americana, credo, nella zona di Filadelfia, Lontano dal paradiso, si intitola questo film. Non è che ha avuto un successo, ma non particolare, però è significativo, perché raccontava negli anni 50 la storia di una buona famiglia medio borghese americana, una coppia, cui il padre, la figura giovane, maturo, al suo tempo si scopre omosessuale. Quello che è interessante è che l'atteggiamento, diciamo, culturalmente corretto allora era quello di portare, non tanto di colpevolizzare in assoluto questa persona, naturalmente la cosa andava nascosta perché negli anni 50, figuriamoci, ma era quella di portarla dal dottore. E il dottore gli faceva degli elettroshock perché ovviamente l'omosessualità era una malattia, e dunque, essendo una malattia, quindi non è che si tratta, è una cosa scientifica, non è che si tratta di colpevolizzarla per fare la religione. Essendo una malattia va curata, il modo per curarla è di usare l'elettroshock, perché in questa maniera si pensava che una teoria del rafforzamento della maschilità e del desiderio maschile nei confronti delle donne e del maschio avrebbe risolto il problema. È interessante perché vuol dire che l'omosessualità è in questo caso sottoposta a una concezione assolutamente biologica nel senso di Marx, cioè viene naturalizzata come un fatto, viene considerato come un fatto naturale che va curato perché è una patologia, eccetera. Bisognerà aspettare le lotte degli omosessuali, perché di questo si è, così come bisognerà aspettare la lotta degli operai per arrivare alle 8 ore, nessuno le regalò, bisogna aspettare la lotta degli omosessuali perché a un certo punto piano piano comincia a cambiare la concezione dell'omosessualità. Nessuno oggi pensa, forse il Papa, però voglio dire, anche quando lo dice, credo sia assolutamente consapevole di, insomma, imporre qualcosa che nessuno è disponibile. È una delle situazioni più imbarazzanti in questo momento della Chiesa, anche perché molto probabilmente in Italia l'80% degli asessuali sono cattolici, quindi è una situazione non ovvia, ma anche di sofferenza oltretutto, nel senso che nessuno comunque oggi pensa o quasi nessuno, che l'omosessualità sia una questione, una patologia, una questione di malattia o addirittura un peccato, cioè qualcosa che comunque fuoriesca dalla realtà della natura. Il grande problema è, diventa interpretata dal punto di vista dell'ideologia di Marx, questo significa che un modello come l'omosessualità non va naturalizzato, cioè non va acquisito come una delle questioni che, siccome tu lo attribuisci alle condizioni della natura, automaticamente tu non ne sei responsabile, non fai una scelta, non è un fatto culturale, ma quindi magari lo curi, intervieni, eccetera, eccetera. Ecco, questo è l'ideologia. Quindi non la partecipazione consapevole, questo appartiene poi al marxismo o altre forme in generale, per cui poi si parlò di ideologia, e poi moltissimi intellettuali, scrittori, conservatori hanno parlato di fine dell'ideologia, altra grande falsità, perché un'epoca più ideologica di questa è difficile riuscirla a trovare. Quello che semmai manca è un conflitto fra ideologie, ma non il fatto che non ci siano le ideologie, o l'ideologia, ce n'è anche più di una, e mi sembrano estremamente, che prosperino fortemente, ma come tutte le ideologie nel senso di Marx, il grande trucco dell'ideologia è quello di non presentarsi come tale. Quello è il vero grande, a mio parere, problema. Ora, Marx è arrivato a questo, diciamo così, perché nella fase matura passa dalla questione dell'ideologia alla questione della merce e al cosiddetto carattere di feticismo della merce, che in parte è una prosecuzione del discorso suo sull'ideologia, in parte è qualcosa di diverso. Permettetemi di leggervi il passo, è un po' lungo ma lo leggo lentamente perché vale la pena, anche materialmente molto bene. Dice Marx: l'arcano della forma di merce consiste dunque semplicemente, quindi un arcano, nel fatto che tale forma rimanda agli uomini come uno specchio i caratteri sociali del loro proprio lavoro, trasformati in caratteri oggettivi dei prodotti di quel lavoro, cioè come fossero proprietà degli oggetti e non di chi li ha fatti, in proprietà sociali naturali di quelle cose, e quindi rispecchia anche il rapporto sociale fra produttore e lavoro complessivo come un rapporto sociale di oggetti avendo esistenza al di fuori dei prodotti stessi. È come se la bellezza di quelle scarpe fosse una proprietà effettiva di quelle scarpe e non di chi le ha fatte. Noi abbiamo bisogno di dimenticare il nostro sistema questo, perché giochiamo sul rapporto di scambio, denaro, acquisto, eccetera. Mediante, dice Marx, questo quid pro quo, i prodotti del lavoro diventano merci, e dice, cose sensibilmente sovrasensibili, cioè cose sociali, sensibilmente sovrasensibili. Questo è un termine filosofico, probabilmente in parte variato da Hegel, perché sono sensibilmente, perché sono scarpe, quindi sono sensibili, sono giacche, quindi sono sensibili, sono materiali, sono frutto del lavoro, ma sono sovrasensibili perché ogni oggetto ha una storia di lavoro e quindi ha questa caratteristica, sono frutto del lavoro sociale. Non c'è niente che non sia frutto nella nostra società di lavoro sociale. Lo stesso Robinson, che si è costruito nell'immagine da solo il suo rapporto nell'isola, in realtà Difo, che sapeva bene di economia e lo sapeva veramente molto bene, cosa gli fa fare a Robinson? Gli fa fare un sacco di viaggi per andare al relitto per raccattare tutti gli oggetti. E gli oggetti cosa sono? C'è l'elenco, è interessantissimo, si vede l'elenco, ci sono le Bibbie, ma ci sono anche i chiodi, oggetti di carpenteria, tutto quello che egli può usare come strumenti che un essere umano deve usare per poter trasformare la natura. Ma cosa sono questi oggetti? Sono storie, Don Haraway le chiamerebbe storie congelate, cioè sono lavoro sociale congelato. Il martello non era un martello prima che un gruppo di persone o una manifattura trasformasse in martello. Quindi in realtà Robinson non è vero che è solo, non riuscirebbe a sopravvivere senza gli strumenti, perché noi umani abbiamo bisogno del mondo artificiale e culturale per poter sopravvivere biologicamente, cosa che spesso si dimentica. Se così non fosse, noi non saremmo in grado di distinguere, non avremmo erotismo ma avremmo solo sesso, non avremmo cucina ma avremmo il cibo da mangiare, cioè non avremmo ciò che in qualche modo quello che determina i desideri e che sono l'aspetto culturale del nostro stesso essere biologico. Ecco, ora, il non rendersi conto della sostituzione di questo passaggio, qualità delle cose che invece sono qualità sociali, e io credo che sia un problema della conoscenza e della sua fallacia. Quando non si ha consapevolezza critica del carattere illusorio della conoscenza, si cede all'inganno proprio nel preciso senso, e questo ci accade, nel preciso senso, in cui si dice i sensi ingannano. Ed è grazie alla teoria della tecnologia che per esempio uno come Galilei, usando il cannocchiale, ha cominciato a vedere delle cose che coi sensi non riusciva a vedere, ma si poteva anche ingannare, e passò un mare di guai per questo. E si può superare, quindi si può superare l'inganno. Ho la stessa ragione per cui noi conosciamo il fenomeno del trompe-l'œil, cioè dell'inganno all'occhio, quello per cui se vi fate una passeggiata ancora per la Liguria, dove ci sono ancora dei mastri che sanno fare finte finestre o finte prospettive o finte cornici, cioè è l'inganno all'occhio. Oppure se andate a Parigi a Beaubourg, di fronte a Beaubourg c'è un gioco del trompe-l'œil, ancora esistono, come cioè la capacità che si ha di saperti fare, di farti vedere una cosa che non è. Tra l'altro ha un paradosso percettivo questa cosa, perché se sei ingannato non te ne accorgi, appena te ne accorgi finisce l'effetto e quindi non funziona da questo punto di vista. Ora è in questo quadro, però, in questa uscita dal trompe-l'œil, cioè da questa uscita dal vedere non vedere invece che la cominciare a vedere criticamente, che volevo un po' leggere questo testo, se possibile, di Marx, definendo brevemente, spero in maniera meno noiosa possibile, quattro punti per capirci. Uno è una distinzione che per me è importante, l'ho sostenuta più volte, fra inganno e illusione. Kant in latino aveva distinto fra illusio e fraus, cioè l'illusione intesa come attività di gioco. La poesia è illusio, il teatro è illusio, cioè qualcosa in cui trovi delle verità a partire dalla finzione, ma trovi delle verità, ma le trovi perché ne sei consapevole. Tu vai a teatro e sei consapevole di abbandonarti alla finzione e quindi hai un rapporto di verità. La fraus invece è proprio una frode, cioè la fregatura, l'inganno. In fondo anche il trompe-l'œil è una fraus, perché tu sei ingannato. Ora, io ho l'impressione, ed è qui mi facevo la domanda, si può fare una critica non moralistica alla merce? È che invece, in qualche modo, se non si distingue fra illusione e inganno da un punto di vista concettuale e teorico, non si può non cadere nel moralismo. Che tipo di moralismo? Che cos'è il moralismo? Ma il moralismo, in qualche modo, rispetto alla visione, al vedere, è già presente in Platone. Il moralismo noi lo troviamo, per esempio, nel decimo libro della Repubblica di Platone, molto famosa, quando lui dice il pittore è un buon imbroglione. Ma di quale pittore parla? Non è che non riconosca i meriti del pittore, ma non va bene, perché il pittore che dipinge un letto e te lo fa apparire come vero ti inganna, è proprio il trompe-l'œil, perché sta parlando proprio dei pittori di prospettiva. I greci la conoscevano benissimo la prospettiva, e di quello sta parlando Platone. E però dice questo non va bene. In realtà anche lì la paura di Platone, che, e soprattutto della Repubblica, poi naturalmente mi perdonerete se semplifico Platone, che è infinitamente più complesso di quello che sto dicendo, e non c'è solo la Repubblica, ecco, per questo, ma nel Platone la Repubblica sicuramente c'è una identificazione fra illusione e inganno. Lui ha paura che tutto ciò che non corrisponde al vero, che ha a che fare con la fiction, che ha a che fare con il passaggio, con vedere e non vedere, automaticamente è inganno, quindi è una fregatura. Questa è la ragione per la quale nel terzo libro della Repubblica lui condanna la tragedia e la commedia. Perché l'accusa di trompe-l'œil, di fatto, per lui la tragedia e la commedia non vanno bene perché non usano le virgolette. Nel senso che tu non sai, quando uno parla non sai. Infatti l'unica cosa che salva veramente Platone, non è che non salvi nulla, poi Platone è un raffinato letterato, per cui dici ma come, condanna? Ed è un problema filosofico, l'unica cosa che salva è l'epopea. Perché? Perché è un po' mista fra le virgolette e l'uomo che narra. E quindi la persona è criticamente garantita del fatto che se uno usa le virgolette c'è la citazione e quindi... non si può ingannare rispetto a quello che dice, sa bene che si tratta di un racconto, di una fiction, di una cosa raccontata. Però questo stesso atteggiamento di Platone noi la troviamo in moltissimi teorici rivoluzionari o critici della società. Si trova il Rousseau, che odia gli spettacoli, chiaramente, per esempio, e secondo me si arriva fino a Guy Debord, perché Guy Debord, tutto sommato, alla fine dice cose straordinariamente importante. Per esempio, a un certo punto dice: nel mondo realmente rovesciato il vero è un momento del falso. E c'è qualcosa di vero in questo, però c'è anche qualcosa di eccessivo, nel senso che per lui in ogni caso il mondo arriva fino a un totale inganno. Quindi come ci difendiamo? Semplicemente ricercando un vero che quasi non trovi più, perché la cosa è talmente radicale per cui tu non hai possibilità di uscire da questo gioco. E la stessa cosa secondo me è vera per Baudrillard, perché il discorso del Baudrillard, per cui tu col digitale oggi, col mondo, tu non hai più, cioè col mondo visivo, per mass media, non hai, tutto è simulacro, quindi non hai una differenza effettiva fra la copia e l'originale, non puoi più distinguere. A un certo punto dici nemmeno le guerre esistono, perché tu non le vedi. Naturalmente lui usa dei paradossi, ma sono paradossi molto platonici in realtà, perché se tu non puoi vedere nulla vuol dire che sei totalmente ingannato e la tua verità ti viene data soltanto dalla consapevolezza dell'inganno. Ma che tipo di verità è? Cioè togli un dato di fondo che per me è decisivo, e come noi cognitivamente ci rapportiamo alle finzioni, cioè all'immaginario. Per quanto malato esso sia, in ogni caso l'elemento critico deve essere legato a questo. Se io sento una poesia, so bene che è una finzione, ma quanta verità mi dà questa finzione? Quanta consapevolezza io ho del fatto che la polizia, essendo una finzione, molto probabilmente mi dà più priorità di una qualunque descrizione. E questo è il punto, cioè come ci leghiamo alla questione della verità rispetto all'illusione e quindi alla finzione. E qui, secondo me, storicamente ci siamo sempre trovati di fronte alla... che non è in Marx, eh. In Marx è pencolante, voglio dire, non è che è molto pencolante. Da questo punto di vista, ma sicuramente non è un moralista, e quindi in un certo senso, anche se teoricamente è da discutere, si salva, perché tutto è Marx, secondo me, fuorché è un moralista. Quindi il primo punto è la distinzione fra illusione e inganno, che va per un discorso critico di cui tenere conto. Il secondo punto è il problema storico perché del feticismo. Perché lui usa il termine feticismo? Che cos'è feticismo? In realtà il concetto di feticismo nasce non di feticcio, la cui origine della parola è grosso modo è attorno al 1400, nasce dal portoghese, quasi certamente. 1400, nasce dall'Africa, cioè dai portoghesi che attribuiscono. Ma il feticismo è databilissimo, è 1760, quindi molto tardi. Questo Charles de Bros, una cosa che ho studiato in passato, che è molto legato a Hume, illuminista, il quale scrive questo testo, Il culto dei feticci, dove per lui il feticismo è il tipo più primitivo di credenza religiosa, quindi nasce come problema della credenza religiosa, così come feticcio, cioè il fatto che gli uomini sono ancora così primitivi, gli uomini dei primi tempi, che non hanno nemmeno la capacità di astrazione quando credono in Dio e quindi deificano gli oggetti. Soltanto in un secondo tempo feticismo diventa qualcos'altro, quello che poi noi conosciamo nel linguaggio corrente della religione, cioè viene identificato con quello che in religione si dice idolatria, cioè la sostituzione di un Dio invisibile con l'oggetto visibile. Allora questa identificazione noi la troviamo più nell'Ottocento con i grandi antropologi, Bader, Taylor e altri, i contemporanei di Marx, grosso modo, che danno per scontato che il feticismo è effettivamente un periodo religioso arretrato, molto simile, se non quasi sinonimo, ma non del tutto, ci sono le distinzioni, con l'idolatria. Cos'è l'idolatria? È il vedere l'odore al posto di Dio, cioè è un processo di sostituzione indebita, che diventa anche peccaminosa, ma che è un processo che è pericolosa, talmente pericolosa che le grandi religioni monoteistiche hanno sempre osteggiato l'idolatria, in moltissimi casi la considerano qualche cosa di non proprio di talmente pericolosa che le immagini assolutamente non devono mai rappresentare Dio. L'islamismo è questo, l'ebraismo anche. Nel mondo cristiano c'è una grande, come dire, c'è stata storicamente questa grande oscillazione fra iconoclastia, idolatria, non me la sto a raccontare, ma insomma, c'è voluto un concilio di Nicea per ammettere le immagini, i protestanti sono un po' più rigorosi dei cattolici, perché il grande problema era la comunicazione. Cioè, cos'era maggiore? Il rischio della sostituzione feticistica e idolatrica del Dio con la sua rappresentazione, visto che Dio è irrappresentabile per eccellenza, quindi grande tema, oppure il problema della comunicazione? Perché è evidente che allora il testo biblico era appannaggio soltanto di pochi, e dunque le immagini, un po' come oggi, diventavano l'elemento di comunicazione. Ecco perché si fanno delle scelte, ci sono scontri che sono stati anche da questo punto di vista sanguinosi. Dal punto di vista antropologico, per restituire il feticismo di scientificità bisogna aspettare i primi del Novecento. Il primo è Marcel Mauss, l'allievo di Durkheim, che in qualche modo stronca questa cosa dicendo: ma il feticismo è un concetto coloniale, siamo noi che attribuiamo agli altri questo atteggiamento feticistico, ma non si è mai visto, non esiste, non è così. Spesso succedeva che gli occidentali avevano errori percettivi. Dovete considerare che nella storia della filosofia c'era un uomo noto nel 1500, Jean de Derrida, che era andato in Brasile e siccome non ha visto templi, era arrivato alla conclusione che i brasiliani non avevano religione. Questa cosa non era solo un errore suo, ma divenne un topos della filosofia fino al 1700, o quasi l'Ottocento, perché ci fu la discussione se esistevano o meno i popoli atei. Quindi sto parlando di Montaigne, Bale, di Hume, i quali assolutamente si ponevano questo tipo di problema. Ecco, non era, è interessante come determinate idee, perfino quando sono false, poi hanno un'influenza enorme, anche nei casi migliori. Non aveva il tempo, semplicemente, quindi aveva dedotto dalle cose, curiosamente, feticismo involontario, dall'assenza di cose, un'assenza di credenza che invece assolutamente, voglio dire, semplicemente perché pensava che i templi fossero il segnale della religione, ma non tutte le religioni hanno templi, quindi non si sbagliava. Però il feticismo a un certo punto si modifica, e le grandi modificazioni, cioè il feticismo religioso viene modificato proprio da Marx concettualmente e da Freud. Freud perché ne farà nel Novecento un'analisi della perversione, una sostituzione del tutto con la parte. E Marx perché sposta il punto di vista, lo rovescia, perché il feticismo non è dei selvaggi ma è di noi occidentali, siamo noi che siamo vittime del feticismo e lo siamo per via delle merci. Quindi non è mica vero che sono quelli, sì, forse gli altri, ma in realtà noi che ci vantiamo di essere laici, avanzati, razionali, scientifici, in realtà caschiamo come proprio strutturalmente in questo che è il feticismo. Terzo punto è il feticismo come caso particolare, e questo per questo è un problema cognitivo, di quello che io chiamo la presenza dell'assenza. Cos'è la presenza dell'assenza? È esattamente la sostanza della rappresentazione e quindi anche dell'arte, o se volete del nostro modo letteralmente di comunicare. La presenza dell'assenza è la capacità di simbolizzare. Noi simbolizziamo sostituendo l'assente, chiaramente. Per questo riproduciamo il mondo, abbiamo bisogno di riprodurlo, di renderlo visibile, di imitarlo. Vico per i bambini parlava di imitazione, fantasia e memoria, ma sono strutture di ricostruzione dell'assente, palesemente. Tu imiti qualcosa che già conosci, come diceva Filostrato, non puoi non farlo. Ci metti la fantasia perché trasgredisci l'imitazione, ma sempre con referente, e hai bisogno della memoria perché per ricordarti l'altro, cioè ciò che è assente, hai bisogno della memoria. Sono temi dove è interessante perché, come vedete, fantasia e imitazione stanno insieme, non sono opposti come ogni tanto si pensa, perché noi chiaramente non creiamo dal nulla, non essendo dei, e quindi creiamo imitando. Cioè a partire da qualcosa, sempre. E quindi è questo il dato di fondo. Però se noi teniamo conto di questo, del problema della presenza e dell'assenza, questo vuol dire che chiaramente il feticismo ha un carattere collettivo. Se noi abbiamo una fallacia sociale, non vediamo, è perché cadiamo in una condizione che però è una condizione cognitiva. Infine, mi avvio alla conclusione per carità, taglio un pochino, scusatemi, ma questo è il punto per me centrale, è che il carattere dell'interpretazione che dà Marx della merce è in parte costruito sull'illusione teatrale. Quindi il discorso che io ho fatto sul problema che il teatro è un abbandonarsi alla finzione, la sospensione, come diceva Coleridge, temporanea e volontaria, del disbelief, dell'incredulità, ci credi e non ci credi, ecco, questo è in parte la sostanza probabilmente del discorso di Marx. Devo dire, questa è l'interpretazione in parte di passaggio che dà Derrida, per questo mi è interessato, lo trovo importante, cioè in realtà la merce un po' ti frega, diciamo dal punto di vista di questo processo di cui non ti rendi conto, nella misura in cui tu in qualche modo passi a quella che Stendhal aveva chiamato l'illusione completa. L'illusione completa è quando ti immergi talmente tanto in una cosa teatrale, se volete oggi cinematografica, 3D, sono tutte cose che viviamo tecnologicamente, al punto da dimenticare la cornice e quindi da dimenticarti che quello è una fiction. E Stendhal, in un testo straordinario, dice, in realtà lo copia da un italiano, non per essere nazionalisti, ma lo può dire in italiano, da Hermes Visconti, non l'ho scoperta io questa cosa, quindi la posso dire, da Hermes Visconti, e poi la copia poi esplicitamente, non è che la copia nel senso che faceva, rubava le idee. Il problema di Stendhal è che lui dice l'illusione, che cos'è l'illusione completa e incompleta? L'illusione è quando ti immergi. Avviene più volte nella rappresentazione teatrale, diceva, perché normalmente l'illusione è incompleta. Quando è che avviene l'illusione completa? E fa un esempio, che è un esempio che viene tratto dai giornali, della guardia, di una rappresentazione teatrale a Baltimora, durante la rappresentazione dell'Otello. Durante la persona dell'Otello, a un certo punto, nel momento cruciale in cui Otello, ahimè, cioè, sta ammazzando Desdemona, questa guardia prende il fucile e spara a Otello e lo ferisce, facendo la frase che rimane famosa, dice: non permetterò mai a un nero di uccidere una signora bianca. Questo esempio straordinario fece il giro del mondo perché era interessante come forma di illusione completa. Cioè, questo polizio, questa guardia, in realtà era talmente dentro questa cosa che aveva perso il senso. E Stendhal, poi Politten e altri lo usano proprio per dare l'esempio clamoroso, ma di qualcosa che avviene come effetto, ma che però non è la condizione assoluta dello stare a teatro, perché la condizione assoluta è l'illusione incompleta. Cioè quello stare in cui ti immergi, patisci, piangi, ma in cui sei perfettamente e criticamente consapevole che, come dirà poi Borges, ti abbandoni alla finzione. Questo vale per il cinema ancora di più, ovviamente, e anche se ho le differenze, ma in questo caso non è importante, ovviamente. Perché dico questo? Perché vedete cosa dice Marx, poi magari chiudo. Dice Marx, sempre in questo testo qua: a prima vista una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica, molto ironico come al solito Marx, e di capricci teologici. Finché è valore d'uso, cioè la scarpa è scarpa, serve per poterla usare e camminare, non c'è nulla di misterioso in essa, sia che la si consideri dal punto di vista che soddisfa con le sue qualità bisogni umani, sia che riceva tale qualità soltanto come prodotto di lavoro umano. Cioè chi fa la scarpa serve per camminare. Se no ti vengono i calli, se ti va bene. È chiaro, come la luce del sole, che l'uomo con la sua attività cambia in maniera utile a se stesso le forme dei materiali naturali. Se la scarpa era cuoio, diventa scarpa. Per esempio, quando se ne fa un tavolo, la forma del legno viene trasformata. Ciò non di meno, il tavolo rimane legno, cosa sensibile e ordinaria. Ma appena, dice, e questo è il punto, si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa, di nuovo, sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare. Allora, quindi questa condizione di merce del tavolo è qualche cosa, che cos'è? Come non solo guarda il testo tedesco, cioè, ovviamente c'è la meravigliosa ottima traduzione di Cantimori, quindi non è che la critica sia ben chiara, perché è correttissima, però ovviamente nelle traduzioni sfugge sempre qualcosa, perché nella traduzione si capisce già in realtà, ma è più forte, perché per dire si presenta, non è che forse Ellen o Darstel, qui invece dice auftreten. Ora, auftreten significa mettere in scena, entrare in scena, presentarsi quando si apre il sipario, zaff, e arriva. Quindi in realtà questo tavolo entra in scena, cioè fa teatro. E non solo questo è vero, ma ovviamente entra in scena, lo dice benissimo, perché Marx dice che tira fuori, e sviluppa, scomitola, un termine molto forte, ma in realtà tira fuori i grilli come una specie di uomo di prestigio a teatro dell'Ottocento, era famoso, e però dice che meraviglia, il meravigliare a teatro allora era una cosa fondamentale, meraviglia come se cominciasse, fa cose più o meno come cominciasse a ballare, che è una scena di teatro, palesemente. Quindi in realtà l'operazione che fa Marx è un'operazione dove è centrale per la merce il gioco dell'illusione teatrale, dove tu vieni stupito da questa danza, da questo gioco, E a volte puoi cadere nell'illusione completa e ti freghi, o a volte, come dovresti assolutamente cogliere quest'altro aspetto, che invece è l'aspetto critico. Finisco davvero, se posso, con un'ultima cosa, tanto per alleggerirlo un po', perché insomma queste robe Marx, se uno se le studia per davvero, insomma, ecco, non è di moda più oggi, non Marx, studiare per davvero, ma se uno se le studia per davvero, se devo fare delle ricerche effettive, non che sta lì a perdere tempo con libri di seconda mano, come sempre è stato a fare continuamente in questo momento, e ci si rende conto che invece ci sono degli aspetti. Intanto Marx, siamo alla seconda metà dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, i grandi temi che lui sta usando, lo specchio come uno specchio, questa dimensione teatrale, il fatto mistico, è un humus generale di discussione, perché il periodo del positivismo che avanza, è un momento in cui, non dimenticate che l'uomo che ha scoperto la selezione naturale insieme a Darwin, Wallace, passò la vita alla fine dell'Ottocento a fare sedute spiritiche, perché le sedute spiritiche erano il modello scientista, si voleva la prova materiale dell'immateriale. Solo in una cultura scientista si scatenava una cosa di questo genere, non tanto in una cultura mistica, perché comunque era un modo, l'Ottocento era tutto preso con delle teorie straordinarie. Per esempio, mi sono reso conto che un autore che si chiama Hippolyte Taine, che aveva scritto un saggio dell'intelligence, sull'intelligenza, che è colui il quale diventa il mentore poi di Stendhal, di Flaubert, che conosceva personalmente, cioè del grande romanzo europeo, amatissimo da Nietzsche, che a un certo punto scopre questo suo saggio sulla letteratura inglese, se ne innamora, poi non vanno in tema con la storia perché poi te ne muore, ma insomma un personaggio di questo livello parte dal presupposto che per lui allucinazione e percezione sono la stessa cosa, e i termini che lui usa sono sostituzione e illusione, cioè siamo dentro questo tipo di concezione molto forte, dove scientificamente ci si pone questo problema di capire un pochettino qual è la percezione della realtà nella misura in cui e come poi è l'epoca un po' dopo William James, insomma qualche anno dopo, dirà che se noi non abbiamo qualcosa che contraddice la nostra percezione della realtà, noi non possiamo distinguere tra percezione e allucinazione, perché per noi esiste la percezione come coerenza assoluta. Quindi voglio dire, sono riflessioni straordinariamente interessanti. Marx è un po' dentro queste cose che si stanno rigirando, e queste cose erano, ecco perché usa feticismo, visione, misticismo, queste cose, finisco, erano già presenti nella grande tradizione tedesca, se volete romantica. Io vi citerò, e qui finisco, un testo da Schiller, grande teorico del gioco, grande in tutto, che aveva molto presente questa cosa, cioè questo tema del fantasmatico, dello specchio che non si vede, del gioco e della spiegazione. A un certo punto, in questo testo, secondo me molto bello, che si chiama Il visionario, un racconto, non ha scritto moltissimi racconti, ma è un racconto molto bello. A un certo punto, dopo che nasce il terrore, l'horror, il mistico, eccetera, eccetera, si scopre che tutto questo è un imbroglio. Vivono di terrore perché c'è un mio conterraneo, lui è il protagonista, un siciliano, forse lo citavo un po' quasi più per questo, il quale a un certo punto crea terrore perché fa questa dimensione, sembra che faccia cose assolutamente dell'altro mondo. E poi dice, i due protagonisti, dice Schiller, fa dire Schiller a un protagonista, io non riesco, dopo che hanno scoperto l'imbroglio, non riesco ancora a convincermi, vostra grazia, che tutto ciò sia solo un puro gioco. Come? Il terrore del siciliano, le convulsioni, lo svenimento, il deplorabile stato di quest'uomo che addirittura ci commosse, tutto ciò fu solo una studiata messa in scena. Ammesso che l'illusione teatrale arrivi fino a questo punto, certo il talento dell'attore non può imporsi sugli organi vitali. Risposta. Quanto a questo, caro amico, io ho visto Garrick era un attore famosissimo, anche Diderot lo citava, tutti l'hanno citato, nei panni di Riccardo III. E poi in quei momenti eravamo così freddi e indifferenti da essere osservatori imparziali? Potevamo esaminare esattamente le emozioni di quell'uomo quando le nostre stesse emozioni ci avevano sopraffatto? Inoltre la crisi decisiva, persino quella di una truffa, è per lo stesso imbroglione un fatto così grave che già solo attenderla può causare sintomi più gravi di quelli che la sorpresa produce nel truffato. A questo aggiungete l'imprevista irruzione degli sbirri. Grazie.